Buonasera, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda come sempre il venerdì sera, anche in mezzo alle vacanze, naturalmente non ci fermiamo, per parlare appunto di questioni di genere e di femminismi. Oggi una puntata un po' speciale, perché le prime due ospiti le terremo a lungo, perché abbiamo tante cose da chiedere loro, però prima vi anticipo che cosa succede nella seconda parte. Invece di Sui Generis, torniamo in Palestina e andiamo a vedere un progetto che ha avuto un'interruzione, naturalmente per quello che sta succedendo, per un periodo, ma che è già ripreso, che è un progetto dal titolo Fight Like a Girl, prevenzione del cancro al seno e diritto alla salute femminile in Palestina. Quindi andremo a vedere un po' nei territori palestinesi occupati che cosa succede da un punto di vista proprio della salute, della prevenzione per quanto riguarda il cancro al seno, e che cosa la fondazione che andiamo a intervistare si è inventata per appunto raggiungere la popolazione e fare tutti i test e gli screening che sono importanti appunto per combattere la malattia. Nella prima parte di trasmissione invece ve l'ho detto, due ospiti che ci vengono a trovare, una voce di Radio Popolare. Partiremo da una newsletter che si chiama Singolare Femminile, che è una newsletter che tengono due donne, Alice Cucchetti, Ilaria Feole, in cui raccontano film, serie televisive, le autrici e le attrici che fanno e stanno facendo la storia del cinema e della TV, così come si legge appunto nell'introduzione alla newsletter che io stessa ricevo ogni settimana sulla mia casella di posta elettronica, e che comincio già con il consigliarvi, Singolare Virgola Femminile. Ne parliamo tra pochissimo, prima i nostri contatti, mordiglia@radiopopolare.it, questa è la mia mail, scrivetemi anche se volete suggerire degli argomenti che volete sentire trattati qui in trasmissione, e ci confrontiamo insomma sempre con piacere. Allora andiamo a cominciare questa puntata di Sui Generis con due ospiti che mi sono venute a trovare. Una è qui in studio, l'altra è in collegamento con me, e parliamo appunto, l'abbiamo detto, di cinema, di serie TV. Do il benvenuto allora, collegata con noi e nella linea del telefono 1 e a Ilaria Feole, che lavora per il settimanale Film TV, insegna serialità alla Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti di Milano e Cinema alla Scuola Holden di Torino, e fa parte del comitato di selezione della Settimana Internazionale della Critica della Mostra di Venezia, e anche di questo parleremo tra poco. Buongiorno Ilaria, benvenuta.
Buongiorno, grazie, ciao a tutti.
Buongiorno, e di fronte a me invece un'altra ospite e collega, anche perché è una voce di Radio Popolare, Alice Cucchetti, e ciao, benvenuta.
Ciao a tutti e a tutte.
Anche Alice lavora per il settimanale Film TV, coideatrice e co-conduttrice di Pilota, che è un podcast sui telefilm, e si occupa, tra le varie cose, appunto, di serie TV per la trasmissione esteri di Radio Popolare, che conosciamo piuttosto bene. Ciao Alice.
Ciao.
Allora, sia Ilaria che Alice fanno parte di un progetto, anzi sono le ideatrici di un progetto che va avanti da quasi 3 anni, forse qualcosa di più.
Ormai no, direi sì che siamo sui 3 anni.
A maggio sono 3 anni.
Esatto. A maggio sono 3 anni, allora siamo vicini a un compleanno. Il progetto di cui stiamo parlando è una newsletter che si intitola Singolare Femminile. E allora la prima cosa che chiedo a Ilaria è di raccontarci che cos'è Singolare Femminile, di cosa vi occupate.
Certo, Singolare Femminile è una newsletter con cadenza settimanale in cui cerchiamo, io e Alice insieme, con anche la partecipazione di gradite ospiti, di puntare un po' l'occhio di bue su le autrici dell'audiovisivo, registe, sceneggiatrici, produttrici sia del cinema sia della serialità televisiva, ma anche con uno sguardo ai festival, cercando appunto di fare un po' un progetto di discriminazione positiva, di affirmative action, come si suol dire, nel senso che un po' da quello è nato anche il progetto, che è nato da me e Alice in sinergia col direttore di Film TV Giulio San Giorgio e con l'editore di Film TV Luca Griffini, notando che ogni volta che sul settimanale c'era voglia o bisogno di parlare di autrici, di tematiche al femminile, per così dire, molto spesso eravamo io e Alice a occuparcene, e molto spesso lo spazio che sul settimanale Gioco Forza ha delle gabbie molto rigide non bastava. E quindi da questa specie di, come dire, ghettizzazione che un po' nasceva, abbiamo pensato, ma allora perché non farne effettivamente uno spazio fisso dove possiamo gestire questi contenuti con cadenza appunto fissa, e cercando di allargare anche lo sguardo, e ovviamente la newsletter ci consente di uscire da queste gabbie del settimanale e occuparci di questi personaggi in maniera più approfondita e anche più variegata, direi. Quindi ogni settimana cerchiamo di appunto aprire un po' una finestra su queste protagoniste dell'audiovisivo, che sono molte di più di quanto siamo abituati a pensare. Mi piace l'idea che Singolare Femminile possa davvero un po' smantellare l'idea che ci sono così poche donne nell'industria cinematografica e televisiva. È vero che sono meno visibili, e l'idea di Singolare Femminile è proprio rendiamole più visibili con un po' di discriminazione positiva.
E sì, e allora voi parlate di molte cose in questa newsletter, a cui è molto facile iscriversi, basta insomma digitare Singolare Femminile sui motori di ricerca e la trovate subito. Parlate anche di serie televisive. Allora, l'abbiamo detto, Alice Cucchetti è la voce delle serie televisive qui a Radio Popolare. Allora, qualcosa su questo campo, che è un campo insomma in fondo recente nella storia del cinema.
Recente nella, diciamo, nella sua legittimazione culturale critica sicuramente, anche perché è un linguaggio più nuovo, diciamo, che ha avuto modo di diventare più adulto e diventare più complesso negli ultimi 2 decenni, 3 decenni a dir tanto, no? Mentre prima ha passato una lunga fase più di infanzia, se vogliamo chiamarla così. La cosa interessante che molto spesso io e Ilaria notiamo quando facciamo la newsletter, o anche quando in generale ci occupiamo di questi temi, è che però di contro nella serialità televisiva in alcuni casi è stato soprattutto recentemente più facile per delle autrici trovare voce, trovare spazio di sviluppo, e anche per i personaggi. Molto spesso la rappresentazione dei personaggi femminili o anche dei personaggi queer si è trovata a essere più avanzata, diciamo così, anche più vicina alla realtà, alla quotidianità, rispetto a quella che troviamo al cinema, soprattutto se pensiamo ai film pensati per il grandissimo pubblico. Questo è successo anche perché c'è stato un grande cambiamento nel panorama mediatico negli ultimi anni. Sono arrivate le piattaforme streaming che sono per un periodo sono stati questi grandi spazi sterminati da riempire. Tutti i responsabili delle piattaforme dovevano trovare mille cose per riempire questi enormi cataloghi, e quindi si è aperto improvvisamente uno spazio per appunto queste voci che dal palinsesto tradizionale, in cui bisognava cercare di fare una sola serie in prima serata che tutti dovevano guardare, tendenzialmente erano escluse. E questo ha fatto sì che soprattutto negli anni 10, lo scorso decennio, ci fosse un vero boom di sia di autrici che di attrici, che poi molto spesso coincidevano. Voglio fare solo un nome per tutti: Phoebe Waller-Bridge, l'autrice di Fleabag, che è forse la serie manifesto da questo punto di vista, e per me Ilaria è un po' un nome tutelare anche della newsletter, sicuramente.
Allora, di questo parleremo anche dopo, dell'accessibilità e della fruizione anche poi dei prodotti, che non è sempre facile, o comunque bisogna pagare appunto per queste piattaforme. Ci sono anche però delle piattaforme gratuite, poi dopo magari diamo anche qualche consiglio. Questa chiacchierata con Alice Cucchetti e Ilaria Feole può essere veramente affrontata da tanti punti diversi, cioè ce lo dicevamo prima in fuori onda, diciamo, perché si può parlare di attrici, di registe, di produttrici. Proviamo a toccare un po' tutti questi campi, diciamo, di lavoro, e che voi affrontate anche con la vostra newsletter. E allora, Ilaria, parliamo anche del mondo della critica, perché l'abbiamo detto, appunto, tu fai parte del comitato di selezione della Settimana Internazionale della Critica della Mostra di Venezia, che è un incarico, insomma, molto prestigioso. Allora, com'è il mondo della critica cinematografica per le donne? Un mondo aperto, chiuso, in apertura, chissà?
Io direi che è sicuramente aperto. Il parallelismo tra questo mondo e il mondo dell'industria che abbiamo fatto prima viene abbastanza spontaneo, perché in molti casi il problema è un po' lo stesso, no? Cioè, se si pensa a dei nomi celebri o istituzionali di critici cinematografici, molto spesso i primi che vengono in mente sono nomi maschili, sempre per una questione di visibilità, anche di cariche. In realtà, da questo punto di vista, le cose stanno un po' cambiando. Per fare un esempio, anche soltanto se prendiamo la Mostra di Venezia, dove appunto io ho il piacere di lavorare nella sezione collaterale della Settimana della Critica, le due sezioni collaterali della mostra, che sono le Giornate degli Autori e appunto la Settimana della Critica, sono entrambe dirette da critiche cinematografiche, le Giornate degli Autori da Gaia Furrer e la SIC da Beatrice Fiorentino. Piera De Tassi si è a capo dei David di Donatello, Paola Malaga è diventata direttrice della Festa del Cinema di Roma, quindi effettivamente ci sono sempre più posti di rilievo che non dovrebbero essere gli unici a contare, ma di fatto poi la questione della visibilità anche qui diventa cruciale, e anche in questo caso alcune cariche iniziano a essere più aperte anche a personalità femminili. Senza contare che anche personalmente, sia io sia Alice, abbiamo tra sempre i nostri nomi tutelari una decana della critica italiana, che è Emanuela Martini, che è stata una delle prime direttrici di FinTV e resta un punto di riferimento assoluto per quanto ci riguarda nel panorama critico. Non direi che c'è esattamente una parità, perché anche qui comunque non abbiamo la maggioranza, non abbiamo la parità, però di voci femminili ce ne sono, come sempre bisogna saperle ascoltare e saperle scovare.
Certo, e insomma, bisogna anche saper lottare, quello cerchiamo di farlo, appunto, perché le cose non sono ancora come le vorremmo. E allora veniamo un po', facciamo un passo indietro con Alice Cucchetti, che ha dedicato una delle newsletter del vostro lavoro proprio alle donne pioniere del cinema. Allora, che cos'è che hai raccontato?
Sì, questa è anche una... Sì, tutti i discorsi si ricollegano, perché esattamente come Ilaria parlava di visibilità, del fatto che magari ovviamente le critiche ci sono,
anche adesso, però magari le cariche più importanti o i nomi più famosi nella maggioranza dei casi sono maschili. E lo stesso succede molto spesso andando a guardare la storia, e in particolar modo nel cinema delle origini. Il cinema delle origini è stato fatto moltissimo dalle donne. Qualche anno fa è stato fatto uno studio dell'American Film Institute che ha rivelato che nel cinema delle origini, quindi prima del passaggio al sonoro, c'era una quantità di donne che tale che non sarebbe mai più stata raggiunta fino a oggi. Questo però noi quando andiamo a studiare storia del cinema studiamo sostanzialmente che i pionieri sono Charlie Chaplin, David Warwick Griffith e Buster Keaton, e difficilmente io stessa, almeno spero che magari oggi qualcosa sia cambiato, perché devo dire che all'università, da quando io ho fatto l'università sono passati diversi anni, però quando io ho fatto l'università e ho studiato le origini del cinema, per esempio, nessuno mi aveva parlato di Alice Guy Blaché, che è considerata la prima regista, non solo la prima regista, la prima donna che ha fatto la regista, ma anche proprio una delle fondatrici del linguaggio cinematografico. Ovviamente il cinema delle origini è un periodo estremamente di sperimentazioni, è difficile individuare chi è stata la prima persona a fare una cosa, ma Alice Guy è considerata una delle prime persone ad aver inventato il montaggio narrativo, cioè ha messo i mattoni del linguaggio che utilizziamo per fare il cinema. E poi subito dopo di lei era francese ma poi si è spostata a Hollywood, subito dopo di lei ci sono state molte le autrici che hanno partecipato alla creazione del linguaggio cinematografico. Per esempio Lois Weber, che è venuta subito dopo di lei, era considerata un'autrice al pari di Cecil B. DeMille, però Cecil B. DeMille ce lo ricordiamo e Lois Weber difficilmente, diciamo, chi non è appassionato di questo periodo della storia se lo ricorda. Poi quello che è successo in realtà è stato che quando Hollywood è diventata un'industria molto anche molto economicamente remunerativa, c'è stata un po' una sistematizzazione con i soldi, tutte le soggettività marginalizzate, diciamo così, sono state un pochino ricacciate ai margini, e quindi l'unica autrice dell'Hollywood classica a essere sopravvissuta è stata Dorothy Arzner, che è stata un'autrice importantissima, anche lei è poco nota. Il punto è questo, che molto spesso quando oggi si fanno dei discorsi su in cui si dice vogliamo cambiare la storia, vogliamo rimettere dei personaggi femminili dove non c'erano, molto spesso si sentono fare questi discorsi. In realtà quando uno va a guardare da vicino, quello che scopriamo è che i personaggi femminili, così come di altre soggettività, c'erano, ci sono sempre stati, semplicemente non sono stati raccontati per tantissimi anni.
E certo, è la tipica rimozione, succede anche nei libri, succede un po' in tutte le forme d'arte. E ecco, tu dicevi, perché poi prima un'altra cosa che ci dicevamo è bisogna sapere cosa cercare quando si vuole recuperare anche delle figure. Tu dici appunto, tu hai studiato cinema, ma altrimenti come si può fare a trovare delle donne che non sappiamo, di cui non sappiamo l'esistenza?
Beh, diciamo, la funzione che io penso principale della nostra professione come giornaliste è anche appunto quella di fare questo tipo di lavoro di mediazione, di cercare di portare quello che è lontano da un pubblico magari non appassionato, cercare di avvicinarglielo. Quindi sarà un po', come dire, autoriflessivo, ma singolare femminile può essere un buon luogo dove cominciare. Poi in realtà, se uno è interessato al cinema delle origini, la cosa veramente interessante è che online ci sono moltissime risorse, perché moltissimi archivi, moltissimi studi anche universitari condividono i loro archivi, e soprattutto tantissimo cinema delle origini è su YouTube, banalmente, perché i diritti sono scaduti e quindi se qualcuno l'ha messo su YouTube a cercarlo si trova.
Prendiamoci una pausa, andiamo ad ascoltare un po' di musica, e in particolare vi faccio ascoltare una canzone che era in quel film che si chiamava Death Proof, prova di morte, di Tarantino, e si intitola Chick Habit, e insomma, mi sembrava adatta a questa nostra conversazione, e poi torniamo in studio con le nostre ospiti. Stiamo parlando della newsletter singolare femminile, ma insomma di molte, molte altre cose con le nostre ospiti che sono qui in studio con noi, Alice Cucchetti e Ilaria Feole. Allora, Ilaria, passiamo a un altro aspetto di cui volevo parlare con voi, in particolare con te, e un po' della produzione. Adesso si vedono alcune importanti attrici che sono diventate anche produttrici dei film e sono anche quindi insomma delle donne molto potenti nel sistema appunto di produzione dei film. Proviamo a parlare anche un po' di questo aspetto.
Certo, anche in questo caso mi ricollego a quello che diceva Alice, non è una novità assoluta e è giusto ricordare che insomma fin dagli albori del cinema ci sono state figure di donne produttrici anche molto potenti. Mary Pickford è stata una delle fondatrici della United Artists e dive come Betty Davis o Hedy Lamarr avevano le proprie case di produzione, e quindi parliamo insomma di parecchi decenni fa. Quello che però notiamo che sta succedendo negli ultimi anni è che le attrici che decidono di fare questo passo, quindi di fondare una propria casa di produzione, non lo fanno soltanto come veicolo divistico, quindi non si trovano a produrre soltanto film di cui sono le star assolute, ma hanno dei veri e propri programmi, delle dichiarazioni di intento anche per sostenere altre autrici e film di cui insomma loro non sono nel cast, ma che lanciano un messaggio piuttosto forte, che soprattutto cercano di espandere la rappresentazione del femminile, che io trovo sia un po' il punto cruciale, no? La potenza di fuoco che può avere una diva come Margot Robbie, che insomma adesso al momento dopo Barbie poi è davvero una delle celebrità assolute nell'Olimpo delle star in questo momento, e cosa fa? Decide di produrre il film di Emerald Fennell, quindi una donna promettente, quindi l'ultimo Saltburn, quindi appoggiando la visione di un'autrice nuova che si affaccia sul grande schermo, e che tra l'altro soprattutto con una donna promettente, ma anche in parte con Saltburn, fa un discorso molto potente sul femminismo, sul racconto del femminile, sulla messa in scena della violenza, dell'abuso e dello stigma che a volte si verifica contro le vittime. Quindi è davvero un discorso importante, e lo stesso vale per attrici come Emma Stone, che stanno portando avanti un lavoro sia attoriale sia produttivo. Povere creature, di cui appunto l'attrice è anche produttrice, è sicuramente una bomba per quanto riguarda il portare sullo schermo degli aspetti dell'essere donna, anche molto spigolosi, anche molto ruvidi, insomma, e quindi il suo lavoro straordinario d'attrice in quel film va di pari passo con l'intenzione e la voglia anche di produrre, quindi di portare attivamente sullo schermo racconti di questo tipo, racconti anche femministi, con tutti i suoi limiti. Un film come Barbie, di cui io stessa non sono la prima fan, ma è sicuramente un modo, e Margot Robbie ne è la star ma pure la produttrice, è sicuramente un modo di provare a fare un discorso di femminismo for dummies, volendo, ma che può parlare a un pubblico molto molto ampio e magari anche giovane.
Senti, ma allora a proposito però di Povere Creature, più che di Barbie, io ho letto di recente anche un'intervista che avete fatto a Mariuccia Ciotta, e lei dice, boccia proprio Povere Creature, dicendo sì. proprio per una questione femminista, secondo lei, dice che ora correggimi se sbaglio, ma che si vede che invece è la lettura di una donna fatta da un uomo, il regista appunto è un uomo, non so, qualcosa su questo, e perché poi mi verrebbe anche da chiederti e da chiedervi, insomma, tutte e due, questi due grandi film che ci sono, che sono stati anche di recente agli Oscar, cioè da un lato Povere Creature, Emma Stone e il suo femminismo, dall'altro invece un film che con il femminismo ha niente a che fare, però che ha una grandissima interprete femminile, che è Sandra Hüller, che è la protagonista dello splendido Anatomia di una caduta, che è invece un film diretto da una donna e che secondo me dà, ma non solo secondo me, che non conto niente, insomma è un grande ritratto di una donna, ecco, in tutte le sue sfaccettature, certo, nella sua complessità, non so.
Sì, allora il confronto con Mariuccia Ciotta, che abbiamo appunto abbiamo dialogato io e lei, appunto altro nome che colpevolmente non ho citato prima fra i punti di riferimento assoluti nella critica cinematografica femminile italiana, una firma storica del Manifesto e di tantissimi libri, esperta proprio della rappresentazione del femminile, della produzione femminile, oltre che di Disney, di Clint Eastwood e via elencando. E nel dialogo che abbiamo fatto ho trovato molto interessante il suo punto di vista su Povere Creature, per quanto fosse opposto al mio, anzi proprio per questo. Lei ha sicuramente letto nella rappresentazione soprattutto del risveglio sessuale, diciamo, di questa protagonista di Povere Creature, che vive questa sorta di crescita accelerata, essendo appunto una bimba nel corpo di donna. E appunto secondo Ciotta questa rappresentazione del sesso, con questa quasi compulsione al coito, diciamo, le sembra qualcosa di maschile, quasi una fantasia maschile applicata a questo personaggio. E devo dire che è una riflessione che mi è sembrata anche puntuale. Io l'avevo letto in modo diverso, perché al di là appunto di quella che giustamente Mariuccia ha indicato un po' come una ginnastica sessuale, perché è vero che il sesso in quel film è raccontato in modo anche molto ludico, molto caricaturale, ecco, mentre io trovo che al di là di questa rappresentazione sia soprattutto la scoperta del piacere di questo personaggio che è fondamentale, perché scopre come bastare a se stessa, e trovo che la scena più importante in questo senso sia prima delle sue avventure sessuali con Mark Ruffalo e tutti gli altri, ma soprattutto quando scopre la masturbazione, quando scopre il suo sesso, il modo di darsi piacere da sola. Però insomma è stato un film talmente visto e discusso sin da quando ha vinto il Leone d'Oro a Venezia, per poi arrivare abbastanza trionfalmente agli Oscar, che direi ben vengano interpretazioni anche diverse. E per quanto riguarda Anatomia di una caduta, sono d'accordissimo con te, e trovo che vada molto bene insieme a questi altri titoli, per quanto siano film davvero diversissimi l'uno dall'altro, ma sicuramente Anatomia di una caduta è un film che programmaticamente mette in scena il processo a una donna che diventa processo alla donna, e quindi alla sbarra c'è un'idea di donna che il personaggio di Sandra Huller non corrisponde alle etichette che vorremmo metterle: non è abbastanza madre, non è abbastanza moglie, non è abbastanza accudente,
seduttiva anche.
Sì, esatto, e non è abbastanza emotiva, no? È così fretta, è così razionale, quindi è come se mettesse in crisi le visioni convenzionali del femminile, e viene proprio dissezionata, come il titolo ci suggerisce, e ci costringe anche a mettere noi spettatori davanti ai nostri stessi preconcetti su queste cose.
Alice.
Sottoscrivo tutto, e soprattutto trovo molto interessante la doppia lettura di Povere Creature, e io le sposo entrambe, nel senso, a me il film è piaciuto molto, mi ha molto divertito, ma anch'io guardandolo ho avuto gli stessi dubbi che ha avuto Mariuccia, ovviamente, e poi mi sono data le stesse risposte che si è data Ilaria, quindi sono un po' la sintesi delle due cose. Ma al di là di tutto è molto interessante quando ampliare la possibilità di rappresentare il femminile sullo schermo porta anche a questo, al fatto che non ci sia un solo femminile e non ci sia una sola lettura del femminile, esattamente come il maschile è complicato, tutto è complicato, tutto è sfumato, e anche due cose opposte possono essere vere contemporaneamente. Esattamente come ci sono anche tanti femminismi, mi viene da dire. E su Anatomia di una caduta anche sono perfettamente d'accordo. Tu avevi detto non c'entra niente col femminismo, invece secondo me c'entra anche in parte con quello. Poi è un ottimo esempio, secondo me, di come la lente del femminismo, che molto spesso generalmente si tende ad applicare solo alle cose che riguardano le donne, invece in realtà può essere una lente che ci permette di guardare il mondo tutto e di far entrare anche altri discorsi e interpretare quello che c'è attorno a noi in modo prismatico e a 360 gradi.
Assolutamente, e questi insomma sono un po', abbiamo parlato di due film che sono due grandi film che sono ancora adesso al cinema, adesso non so proprio nella giornata di oggi, però che sono stati distribuiti.
Anatomia di una caduta è anche su Mubi, nel caso, da poco, se qualche ascoltatore ha quella piattaforma e lo volesse recuperare.
E così come Povere Creature è anche su Disney, quindi sono entrambi sia in sala sia su piattaforma al momento.
Sì, come accade spesso poi di recente. Poi ci sono dei film invece più piccoli, sempre rimanendo sui film recenti e di cui avete parlato anche voi, è uscito questo documentario Smoke Sauna, che invece è poco distribuito, proprio per non parlare di quelli che non arrivano neanche nelle nostre sale. Questo è un problema.
Sicuramente lo è, questo è un problema che mi sento di dire riguarda poi più in generale un certo tipo di cinema indipendente di cui molto spesso il cinema femminile fa parte, perché un'altra delle questioni che quando si inizia a analizzare il cinema da questo punto di vista è facile accorgersi che un'altra delle difficoltà che hanno le donne è a farsi produrre dei film molto costosi e quindi molto ben distribuiti, mentre è più facile per le registe avere accesso magari a dei budget più limitati. È molto facile vederlo quando si va a vedere quante documentariste esistono. Ci sono molte più documentariste che registe di fiction, perché costa meno fare, è più facile accedere a un documentario. Però questo tipo di cinema poi è quello più difficilmente distribuito in sala, in particolar modo in Italia, bisogna dirlo, fuori dalle grandi città. Io anche Ilaria ce lo diciamo molto spesso quando scriviamo sul giornale, sulla newsletter, noi siamo molto fortunate a vivere a Milano, vicino a Milano, ma basta uscire dalle grandi città e tutta una galassia di film non sono più accessibili. Bisogna aspettare che arrivino sulle piattaforme e per esempio Smoke Sauna, non so se ancora adesso è già arrivato su qualche piattaforma, ma ci tenevo anche a citare un film che è appena arrivato su Mubi, sempre, che è Notre Corp, che è un documentario di una regista francese, Claire Simon, che è un documentario che va ad analizzare ci immerge nel reparto ginecologia di un ospedale di Parigi. Questo è un film che non so, Ilaria, magari puoi dire qualcosa anche tu. Pensavamo che non sarebbe mai arrivato, almeno non sapevamo se sarebbe arrivato da noi, e invece Mubi l'ha portato anche in Italia.
Sì, a volte nel programmare i numeri della newsletter ci chiediamo: sarebbe bellissimo parlare di questa cosa che abbiamo molto amato, ma sarà mai visibile in Italia? E quindi non vogliamo neanche parlare di cose che possiamo vedere solo noi, perché abbiamo accesso ai festival e ad altri circuiti. Sicuramente il film di Claire Simon, che era alla Berlinale del 2023 e che poi è stato premiato al Festival di Torino nel 2023, lo scorso autunno, io lo trovo uno dei titoli più importanti per quanto riguarda il cinema delle donne di questa stagione, e avevo appunto grossi dubbi sulla sua distribuzione, perché innanzitutto è un documentario fluviale, molto lungo, e c'è sempre un po' il pregiudizio che non ci sia pubblico per questo tipo di prodotto, ed è un documentario che ci davvero proietta in questo reparto di ginecologia e ostetricia, facendoci vedere tutto di quella che è l'esperienza di una donna, la gravidanza, la malattia, l'endometriosi, la menopausa, mostrando le operazioni nel dettaglio, mostrando davvero passaggio dopo passaggio tutto quello che una donna vive in diverse fasi della vita, in diverse situazioni, con grande schiettezza, con anche qui l'intento programmatico di rendere visibile qualcosa che non si vede mai. Quindi ben venga la distribuzione, perlomeno online, su Mubi, che è una piattaforma che forse fino a qualche tempo fa era di nicchia, ora credo che cominci a farsi strada, perché per i cinefili è un punto di riferimento fondamentale e che ha il pregio di portare appunto su streaming titoli prelevati direttamente dai festival, come in questo caso. Quindi è un buon punto di riferimento. È vero quello che dicevate prima su alcuni titoli, Smoke Sauna ne è un buon esempio. Smoke Sauna è stato pensato fin dall'inizio per una distribuzione piccolina, cioè con la formula evento, quella dei soli 3 giorni. Poi ha avuto in realtà un buon passaparola ed è rimasto in sala qualche giorno in più, per esempio. Quindi questo già è un segnale che un film che magari è pensato anche lì per una nicchia, perché anche in quel caso è un documentario sulle donne e sul corpo delle donne, anche quello molto diverso da Notre Corps, Our Body di Claire Simon, ma comunque viaggia un po' in quelle intenzioni lì, e quindi magari si considera di non azzardare, di non rischiare in una distribuzione e tenerla più limitata, ma poi c'è risposta, quindi c'è un pubblico per questi film, sicuramente.
Ilaria Feole, scusa Alice, dimmi.
No, volevo anche aggiungere che tra l'altro in quest'ultimo anno in particolar modo, negli ultimi mesi proprio, abbiamo visto che poi anche il cinema d'autore in sala, al di là del femminile semplicemente, è andato molto bene, sta andando molto bene. Segno che a volte ci sono anche dei pregiudizi alla base, ma che a volte poi è bello vedere sovvertiti. E mi vorrei citare, visto che abbiamo parlato di Barbie, povere creature, Anatomia di una caduta, eccetera, vorrei citare anche C'è ancora domani di Paola Cortellesi, che sicuramente è un film totalmente diverso da quelli di cui stiamo parlando, perché è un film genuinamente popolare, che vuole proprio essere un film per il grande pubblico. Ma se noi ci pensiamo, col senno di poi abbiamo visto che è stato questo successo enorme. Ma prima, quanti avrebbero scommesso che l'esordio di un'attrice in bianco e nero, così esplicitamente femminista com'è, avrebbe avuto questo enorme successo di pubblico trasversale? Secondo me nessuno l'avrebbe scommesso prima. E questo vuol dire che molto spesso, anche quando si pensa che il cinema delle donne è solo per le donne, il cinema femminista è solo per le donne o solo per le femministe, in realtà non è così. In realtà a volte può essere, anzi, è per tutti.
Ilaria Feole, stiamo parlando appunto di cinema, abbiamo citato con Ilaria un film italiano. Volevo proprio venire un attimo in Italia per vedere, al di là dei grandi titoli e dei posti dove ci sono tanti, tanti soldi, nel cinema italiano le donne invece come sono messe. Se penso a delle registe, francamente non me ne vengono in mente tantissime, soprattutto magari giovani, cioè viene in mente Alice Rohrwacher, però non sono tanti i nomi di donne dietro la cinepresa o comunque nel mondo del cinema. E anche le attrici, mi viene da dire, un po', cioè, invecchiano con noi, sono sempre un po' loro.
Sicuramente Alice Rohrwacher è diventato uno dei nostri nomi da esportazione per eccellenza, quindi è diventata, lei si ha saputo, come dire, infrangere quella soglia di visibilità, e ora è uno di quei nomi che vengono in mente quando si cerca di parlare di cinema italiano visibile anche all'estero. In realtà anche il panorama italiano si muove anche da questo punto di vista. Riprendendo una riflessione di Alice di poco fa, il documentario per esempio è molto vivace, come e appunto il discorso dell'accesso a un budget è sicuramente fondamentale da questo punto di vista. Il documentario costa meno, quindi registe italiane si muovono anche in questo campo. Penso a un film bellissimo come La timidezza delle chiome di Valentina Bertani, che era nel 2022 a Venezia, ed è un lavoro molto vitale, molto originale, e un approccio al cinema del reale veramente interessante, ma anche sul cinema di fiction penso all'esordio veramente meraviglioso di Laura Samani, che è Piccolo Corpo, che tra l'altro ha una prima TV in questi giorni, quindi insomma adesso dovrebbe essere più visibile dopo aver fatto il passaggio in sala ormai qualche tempo fa, e che anche questo ha una cifra molto peculiare, quindi ha un'idea di cinema che poi corrisponde a un'idea di mondo molto precisa, molto forte, quindi insomma spenderei almeno questi due nomi, ma ce ne sono parecchi e che si muovono soprattutto nel circuito festivaliero, è vero, magari poi arrivano meno al grande pubblico. Da questo punto di vista c'è ancora molto da fare, c'è ancora parecchio da lavorare, però insomma di vita ce n'è parecchia da quel punto di vista.
E Alice Cucchetti, per il invece campo delle serie TV, già serie TV italiane
Sì, no, è vero, anche in Italia su quello siamo un po' più indietro nel campo della serialità televisiva, ma sia perché come industria è molto diversa, è un'industria che funziona in modo molto più molto meno strutturato di quella statunitense, però quello che devo dire è che anche qua un po' con le piattaforme, per esempio penso a una serie che è appena uscita su Prime Video che si chiama Antonia, che è creata e interpretata da Chiara Martegiani, c'è anche Valerio Mastandrea che interpreta un personaggio che ha fatto un po' la supervisione artistica, però la creazione di Chiara Martegiani e la regia di Chiara Malta, che è una regista che anche lei, se non sbaglio, era a Berlino forse l'anno scorso, ma Ilaria lo sa meglio di me.
Era in realtà a Cannes, con Linda Il Polo, che deve ancora uscire da noi. Sì.
È una serie che anche qua racconta la vita di una donna incasinata, un po' in qualche modo ci ricorda quelle protagoniste di serie televisive anni 10 di cui parlavo prima, Fleabag e le sue sorelle, eccetera, però in realtà con un focus sull'endometriosi, perché la protagonista è una commedia, ovviamente una commedia drammatica, ma commedia, ma la scoperta della protagonista di soffrire di questa malattia di cui si parla molto poco e di cui molte persone nemmeno sanno l'esistenza è un po' la lampadina che si accende, che le fa capire retroattivamente un sacco di problemi che ha avuto nel passato, da cosa dipendono. E questa è sicuramente una serie debitrice di tutte le serie di cui parlavamo prima, straniere, e che in Italia finalmente raccoglie frutti. Volevo anche citare, non che sia particolarmente femminista, anzi, ma una delle serie più apprezzate degli ultimi anni, che è la versione italiana di Call My Agent, è creata e coordinata da Lisa Nur Sultan, che è un'autrice, una sceneggiatrice italiana, ha fatto anche altre serie, anche Studio Battaglia, che invece va su Rai 1, quindi magari forse è più nota, e mi sembra lei una voce molto abile nel muoversi tra un'industria molto ben codificata come poi è quella televisiva, dove c'è meno spazio per la sperimentazione, no? Per forza di cose, ma portando la sua abilità, la sua capacità.
E allora stiamo chiacchierando con Ilaria Feole e Alice Cucchetti, che sono le firme della newsletter Singolare Femminile, che vi consiglio assolutamente se vi interessa il cinema, le serie di TV, ma in generale insomma il mondo del cinema, direi, iscrivetevi. Ancora una domanda, perché purtroppo abbiamo finito il tempo a disposizione, una domanda così di quelle un po' che non vi aspettate, che quindi non vi faranno piacere: qual è secondo voi il film femminista per eccellenza, il vostro film del cuore? Non dico quello più completo, più esaustivo, più giusto, eccetera, ma se doveste consigliare a un'amica, a un amico, il film femminista per voi, quale sarebbe?
Allora, io in questo caso consiglio assolutamente Ritratto di della giovane in fiamme di Céline Sciamma, perché è un film meraviglioso, ma soprattutto è un film teorico sullo sguardo e sul ruolo dell'arte dal punto di vista femminile, e la cosa che io adoro di quel film è che il suo essere così teorico non va assolutamente a detrimento della passionalità e dell'intensità della storia. Molto spesso quando si dice che un film è teorico ce lo si immagina molto cerebrale, molto astratto, invece in realtà Ritratto della giovane in fiamme, credo che chiunque l'abbia visto, non so quante persone sono arrivate alla fine con gli occhi asciutti, io no, di sicuro tutte le volte che l'ho visto, è un film che racconta una grande storia d'amore, ma parla anche, appunto, come dicevo prima, di arte, dello sguardo femminile, e si ricollega peraltro al film di cui abbiamo parlato, Notre Corps, in un certo senso, no? Perché a un certo punto c'è una scena nel film in cui all'artista, che è una delle due protagoniste del film, viene chiesto di disegnare, rappresentare un aborto, qualcosa che di solito non viene mai mostrato, e questo è un piccolo esempio di come questo film riesca a parlare di questo tipo di questioni e a portarle all'interno del racconto. Céline Sciamma è una regista francese, militante, che in tutti i suoi film porta avanti un discorso molto chiaro, molto cristallino, e ha una, secondo me, una lucidità, sia in quello che dice sia nel modo in cui sceglie per rappresentarlo.
Tra l'altro ricordo che Ilaria è tra le autrici di Architetture del desiderio e Il cinema di Céline Sciamma, edito da Esterisco nel 2021. Ilaria, secondo te?
Allora, io cito un titolo di cui si è molto parlato negli scorsi anni e che ha fatto molto molto arrabbiare i nostri colleghi maschi, che è Jean Gielman 23, Quai du Commerce 1080 Bruxelles, ovvero il capolavoro di Chantal Akerman, che è stato eletto 2 anni fa nel sondaggio che ogni 10 anni la rivista britannica Sight and Sound pubblica sui migliori film della storia del cinema, è diventato il migliore film della storia del cinema, quindi facendo tremare proprio le basi del sistema che da tanti decenni aveva visto prima Quarto Potere e poi La donna che visse due volte restare saldi in cima al podio. Ed è un film che programmaticamente costringe lo spettatore a calarsi nella quotidianità di una donna, nei tempi morti, nella routine, nella noia, nei soprusi e nella gabbia. È un film fatto di inquadrature fisse, quindi è un film che ci costringe a sentirci chiusi in questa vita, anche in questa ripetitività, ed è veramente un capolavoro. ed è un film che ha una sua, come dire, ha una sua durezza nel metterci anche alla prova e nel farci vedere che essere donna è anche quello, e quindi ti costringe proprio a guardare tutto quello che del femminile era stato tagliato in tutto il resto della storia del cinema, in qualche modo. Ciò che è noioso, ciò che è sgradevole, ciò che è poco sexy, ciò che è poco appetibile, è come se fosse proprio piazzato lì dritto davanti ai nostri occhi. Ma non sarei contenta se non citassi almeno comunque il nome di Agnès Varda, perché direi che un titolo qualsiasi di Agnès Varda vale insomma, è sicuramente una delle autrici più importanti per quanto riguarda il cinema femminista, quindi mi permetto di fare un titolo e un nome.
Allora, grazie mille, grazie ancora alle nostre ospiti, Ilaria Feole che è in collegamento con noi, grazie per essere stata con noi, Ilaria.
Grazie a te per l'invito.
E grazie ad Alice Cucchetti, ci risentiamo presto, grazie anche a te.
Grazie a tutti e a tutte.
E allora ricordo ancora una volta la loro newsletter singolare, virgola, femminile. Just out the day, the other day, I was talking to the weatherman about today. Oh, 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 and all he could say was no one knows tomorrow. See, I can read it with a child, I can tell my beat it where before the sun will shine. Oh, 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 but that's as far as my guess goes, 'cause no one knows tomorrow. Allora, come dicevamo in apertura, in questa seconda parte di trasmissione ci spostiamo in Palestina, vi andiamo a presentare un progetto che si intitola Fight Like a Girl 2.0, prevenzione del cancro al seno e diritto alla salute femminile in Palestina. È un progetto di Fondazione AVSI e noi abbiamo raggiunto Gabriella Paterno della Fondazione, ci siamo fatte raccontare che cos'è questo progetto.
Il progetto Fight Like a Girl 2.0 è un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna, è iniziato il 14 settembre 2023 e si concluderà il 22 dicembre 2024 a seguito di una sospensione di 100 giorni in seguito ai fatti del 7 ottobre. Questo progetto si pone in continuità con quella che si può definire la prima fase dell'iniziativa Fight Like a Girl, quindi un progetto annuale che si è concluso lo scorso 22 febbraio. Praticamente il proseguimento di questo progetto vede il rafforzamento delle relazioni tra Emilia-Romagna e Palestina che sono state intessute durante la prima fase, con l'obiettivo di continuare a favorire l'accesso inclusivo alla salute femminile, quindi specialmente nell'ambito della prevenzione e diagnosi precoce del cancro al seno per donne e ragazze nei territori palestinesi, aree rurali in Cisgiordania e Gerusalemme Est. Fondazione AVSI, l'organizzazione di cui faccio parte, è la capofila del progetto e collabora con il Comune di Forlì, l'ospedale Augusta Victoria di Gerusalemme, l'associazione Amici e Volontari dell'Istituto Oncologico Romagnolo, l'Aus Romagna e l'associazione Centro di Solidarietà Forlì. Quindi, grazie alla clinica mobile dell'ospedale Augusta Victoria si raggiungono comunità marginalizzate della Cisgiordania per offrire delle sessioni di sensibilizzazione sull'importanza della prevenzione e diagnosi precoce del cancro al seno e la possibilità di sottoporsi a screening mammografico, che in caso di masse sospette le pazienti vengono rinviate all'ospedale per esami più approfonditi e ancora, in caso di positività, vengono prese in cura dall'ospedale in maniera totalmente gratuita. Sotto questa seconda fase, inoltre, la clinica mobile verrà equipaggiata di un ecografo per raggiungere dei livelli di precisione maggiori nella diagnosi, andando a ridurre gli spostamenti che le pazienti devono fare per ulteriori accertamenti e riducendo i costi sostenuti dall'ospedale, perché permettendo un'individuazione più precisa dei casi sospetti, soltanto quelli effettivamente positivi saranno rinviati all'ospedale. Inoltre, proprio in un'ottica di sostenibilità e trasferimento delle conoscenze, l'iniziativa andrà a capacitare gli studenti e studentesse palestinesi sul trattamento e la prevenzione del cancro al seno tramite delle sessioni di formazione presso le università di Betlemme e Birzeit. Dal versante italiano, invece, la Regione Emilia-Romagna beneficerà di campagne ed eventi di sensibilizzazione sulla tematica e, nello specifico, l'azienda sanitaria locale romagnola sarà un punto di riferimento per la formazione dello staff della clinica mobile dell'Augusta Victoria in occasione di una missione di scambio.
Gabriella, avete dei dati sul cancro al seno per la popolazione palestinese che incontrate?
Sì, in Palestina il tumore al seno è il tipo di cancro maggiormente diffuso tra le donne, con un trend di aumento negli ultimi 10 anni. Quindi questo ha un impatto non solo sull'incidenza della malattia e del tasso di mortalità, ma proprio sulla qualità della vita della donna, cui viene diagnosticato, e della famiglia. Il tasso medio di incidenza dei casi di tumori femminili in Palestina ammonta a 154 ogni 100.000 donne, quindi 2.500 nuovi casi di tumore diagnosticati ogni anno, di cui oltre 600 di tumore al seno. Inoltre, il tasso di mortalità per cancro corrisponde al 90,2%, quindi pari a 1.350 donne all'anno, di cui quasi 400 muoiono per tumore al seno proprio per carenza di diagnosi precoci e minori possibilità di trattamento. A queste statistiche poi si aggiungono i dati che siamo riusciti a raccogliere grazie alla prima fase del progetto, secondo cui su un totale di 2.163 pazienti che si sono sottoposte ad esame mammografico e 2.674 ad autoesame tramite palpazione del seno tra novembre 2022 e febbraio 2024, sono stati individuati 205 casi sospetti, di cui 15 positivi, quindi con un tasso del 16% di casi positivi sul totale di rinvii effettuati.
Senti, con questo progetto siete riusciti a raggiungere anche le comunità beduine?
Sì, come detto prima, l'ospedale Augusta Victoria si impegna a portare il servizio di screening mammografico proprio laddove l'accesso a questi servizi è più difficoltoso. Quindi, soprattutto nella prima fase del progetto, quindi in assenza delle attuali limitazioni di movimento, è stato possibile raggiungere queste comunità proprio grazie all'approccio anche dello staff dell'ospedale Augusta Victoria. Infatti, per assicurare l'efficacia delle loro visite, l'ospedale contatta una persona di riferimento all'interno della comunità per facilitare il loro arrivo e la conduzione delle attività. Poi, da un punto di vista linguistico, l'interazione è facilitata dal fatto che un membro dello staff della clinica mobile, parla un tipo di dialetto arabo molto vicino a quello dei villaggi, delle zone rurali, quindi facilitando il riconoscimento e diciamo anche l'accettazione da parte delle donne. Infatti, in occasione di una visita di monitoraggio, a cui abbiamo partecipato, che si è tenuta nel Wadi Kelt, vicino Gerico, dove, alcune di queste comunità vivono, la clinica mobile abbiamo ho avuto modo di vedere come la clinica mobile si era installata presso una comunità, però al fine di raggiungere un'altra comunità vicina con cui non era stato possibile interagire prima, gli operatori della clinica mobile si sono rimessi sul proprio van e hanno raggiunto la comunità vicina, andando abitazione per abitazione per fare sensibilizzazione e offrire supporto nella conduzione dell'autoesame del seno con le beneficiarie. E proprio le visite fatte con le comunità beduine abbiamo visto, ci hanno permesso di vedere come siano evidenti i diversi livelli di ostacoli che le donne incontrano nell'accedere ai servizi di base. Quindi, da un lato, ostacoli legati alla dimensione di genere, come il fatto di dover chiedere il permesso ad una figura maschile, come fratello o marito, per poter partecipare alle attività. E dall'altro lato, anche quando questo permesso viene concesso, incontrano altre barriere strutturali e burocratiche, come la presenza di checkpoint militari e la necessità di ottenere dei permessi particolari che rendono difficile, se non a volte impossibile, l'accesso a tali cure.
E infatti, insomma, la situazione non è facile, poi negli ultimi mesi è stata anche drammatica. Il progetto, infatti, so che è stato sospeso per un periodo, adesso volevo sapere in quali condizioni riuscite a lavorare, se il progetto riesce ad andare avanti.
Sì, ovviamente lo scoppio del conflitto ha certamente influenzato l'andamento del progetto, però grazie al lavoro di tutti i partner stiamo riuscendo a portare avanti quello che ci eravamo prefissati, sebbene con qualche modifica. Infatti, la clinica mobile dell'ospedale Augusta Victoria, a parte la prima settimana, dal 7 ottobre, non ha mai smesso di operare, ma dall'altro lato si è trovata a dover lavorare a fronte di spostamenti 2 o 3 volte più lunghi in termini di tempo a causa delle lunghe code e controlli ai checkpoint, alla presenza di blocchi stradali e anche una situazione di sicurezza peggiorata. Quindi ad oggi la clinica mobile opera su un raggio d'azione ridotto, coprendo principalmente Gerusalemme e dintorni e i governatorati di Betlemme e Ramallah. Tuttavia, stiamo riuscendo a raggiungere un numero molto alto di beneficiarie. Infatti consideriamo che nei mesi di febbraio e marzo, quindi dopo la ripresa del progetto, la clinica mobile è riuscita a coinvolgere 590 donne tramite autoesame, tramite esame mammografico, 186 tramite autoesame del seno e 822 tramite delle sessioni di sensibilizzazione. E in aggiunta anche 12 uomini che hanno partecipato a queste sessioni.
Ultima domanda, Gabriella Paterno, si può sostenere questo progetto in che modo?
Il progetto può essere sostenuto tramite una donazione alla campagna di raccolta fondi Prevenzione e Cura Colmiamo il Divario, lanciato da AFSI e dell'Associazione Amici e Volontari dell'Istituto Oncologico Romagnolo. Quindi, grazie alla pagina web Insieme a chi cura dell'Istituto Oncologico Romagnolo o alla pagina paese di AFSI Palestina, si potrà accedere al link in cui effettuare una donazione e, volendo, anche decidere che la propria donazione resti anonima.
Grazie mille a Gabriella Paterno della Fondazione AVSI che ci ha presentato questo progetto Fight Like a Girl 2.0, prevenzione del cancro al seno e diritto alla salute femminile in Palestina. Grazie per essere stata con noi.
Grazie mille a voi per avermi avuta. Buona serata.
Sigla conclusiva della nostra trasmissione, noi torniamo come sempre venerdì prossimo dalle 21 alle 22, tutte le nostre puntate sono in podcast sul sito della radio. Una buona continuazione di ascolto da Elena Mordiglia, a presto, ciao, buone vacanze anche se le fate.